Allora, buongiorno a tutti. Anch'io sono curiosa di vedere come funziona questo sigillo. Come diceva Mattia prima, Enrico prima, perché sì, è un passaggio, no? Ricordo solo un po' i primi due passi che avevamo fatto, che erano ricominciare da dove eravamo arrivati con il testo di Apocalisse. Sull'aprire il libro, spezzare i sigilli, dove l'idea era che il potere di aprire il libro, eccetera, serve a rendere liberi, e serve, almeno secondo il libro di Apocalisse, secondo la conclusione della storia che Apocalisse ci propone, serve agli altri, non a sé, o meglio, serve al comune, a tutti, alla città che scende dal cielo. E il secondo grande criterio su cui eravamo arrivati nella nostra scorsa riflessione 20 anni fa sul tema del potere era che questo potere rende liberi perché prende le mosse dalla vulnerabilità, dalla debolezza, no? Che è la figura cristologica, Cristo crocifisso, re dell'universo. L'abbiamo celebrato poco prima, l'ultima domenica prima dell'Avvento, no? Il re dell'universo è un re crocifisso. Poi la volta scorsa ci siamo soffermati sul testo di Secondo Samuele, il testo di Uria Littita, e che era un aspetto considerato da me nella figurazione dei sigilli da rompere, no? Un po' presuntuoso ovviamente, ma il primo sigillo, il primo punto di fatica e di rottura ci veniva offerto dal testo della storia di Uria, perché in qualche modo era la comprensione di un'unica forma del potere, no? E credo che questo, tra l'altro, sia un tema, almeno per le mie riflessioni, è un tema molto attuale, molto reale, molto concreto, no? Il potere ha sempre bisogno di essere riconosciuto per esistere, non basta che esista da solo, è un dato relazionale, se non viene riconosciuto non è mai potere, perché non ha solo elementi di realtà materiale, ha una potenza simbolica, evidentemente. La potenza simbolica deve essere in qualche modo riconosciuta in modo diretto, razionale, esplicito, oppure indiretto, irrazionale, non esplicito, ma c'è sempre questa dinamica. E diciamo, una delle grandi questioni è che questo riconoscimento cambia molto lentamente, per cui il potere che viene riconosciuto come tale, dunque rinforzato, è normalmente un'unica forma che in una certa cultura, in una certo tempo storico, secondo dei luoghi, eccetera, eccetera, diventa identificativa del potere, viene immediatamente riconosciuta come tale e quindi gli vengono riconosciute tutte le potenzialità. E la forma del potere, tipica di questo tempo e del luogo in cui viviamo è un po' la forma che ci viene, sì, tipica di questo tempo, non vuol dire di ieri e dell'altro ieri, vuol dire di un tempo lungo della civiltà mediterranea, europea, nordamericana, eccetera. È un tipo di potere che appunto si caratterizza per una struttura di tipo gerarchico. In questi giorni credo abbiamo sentito tutti usare tanto la parola patriarcale, no? Qui, come ci eravamo detti a luglio, io aspetto che qualcuno lo chieda, ma una volta dopo la lezione mi piacerebbe sempre di più fare questo incontro ragionando un po' su questi temi, sul potere delle donne o no, e il potere dei maschi e la connessione tra connotazione, collocazione sessuale di genere e temi del potere. Chiusa parentesi, ributto lì, ma diciamo il potere patriarcale in qualche modo è il distillato della forma che il distillato vuol dire la forma più vistosa, più riconoscibile e più anche debole, perversa, non lo so, no? Che ha preso appunto l'unica forma del potere gerarchico maschile, dove qui maschile non è detto dei maschi, ma del valore simbolico di ciò che è inteso come maschilità, appunto in Occidente, eccetera, eccetera, basato non a caso su un tema di potenza, no? Allora, abbiamo ragionato un po' su questa questione qua e sulla forma in cui Davide ci fa vedere che cosa vuol dire gestire il potere secondo quella forma, no? E di come quel potere non solo non genera libertà, ma genera morte, e con tutti gli annessi e i connessi. E anche lì, guarda caso, la mediazione nella storia di Davide, ciò per cui gli è consentito gestire questo potere, è una donna, no? È Bersabea, che diventa strumentale al suo esercizio di potere, no? Allora, sul secondo sigillo prendiamo un altro aspetto, dunque, che nel titolo del programma che avete visto si chiama Universalità o solo una parte, che è l'altro grande tema del potere così come lo conosciamo nella nostra esperienza attuale, ma anche come si mostra problematico rispetto al profilo indicatoci d'Apocalisse, che è un potere che per essere riconosciuto, essere potente, deve necessariamente pensarsi universale. Cioè deve necessariamente pensare che prima di sé non c'era nulla, dopo di sé non ci sarà nulla, attorno a sé non c'è nulla. Non può mai essere realmente collegiale, perché può essere fintamente collegiale, eccetera, ma un potere di questo tipo si può pensare solo in termini di universalità. Questo è un po' la questione su cui vorrei con voi concentrare l'attenzione. È un testo, e ho scelto per questo un testo del capitolo 2 del Vangelo di Matteo. Non l'ho scelto perché era adatto al tempo di Natale, non ho fatto questa connessione in origine, l'ho scelto nella successione dei testi ragionando, e poi ho detto: ah, però carino, il testo dei Magi sotto Natale va anche bene, cioè funziona pure. Ma vi pregherei veramente il più possibile di uscire dalla lettura presepio di questo testo, nel senso che non aiuta, no? E infatti non è semplicemente i pezzi che la liturgia ci propone. Nella liturgia questo testo è proposto per la festa dei Santi Martiri Innocenti, la seconda parte di questo testo, quando Erode fa compiere la strage degli innocenti, che è nelle feste di Natale, tra Natale e Capodanno, ma che per l'appunto è uno di quei giorni feriali in cui il 90% di noi, soprattutto perché se ne è festa di Natale, non va a messa, quindi normalmente non lo sentiamo nella liturgia, no? E a meno che uno non sia a fare un ritiro tra Natale e Capodanno, raramente capita. Però appunto, dicevo, vorrei proporvi anche non solo una lettura adatta al tempo liturgico, ma anche una lettura un po' trasversale, no? Già altre volte abbiamo usato dei testi legati alle figure dei Magi, li abbiamo sempre letti un po' in una maniera trasversale, perché questo racconto dei Magi è un racconto molto inquietante, per di più perché è fatto dall'evangelista Matteo, che era il più ebreo degli evangelisti, cioè il più legato alla legge, che si rivolgeva a una comunità di cristiani provenienti dall'ebraismo. Infatti anche in questo testo cita i profeti, fa delle citazioni di quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, che per gli ebrei, per le comunità ebraiche, era la scrittura semplicemente, non ce n'erano altre. Molto inserito nella tradizione, parla spesso del rapporto tra Gesù e la legge, cita tutte le questioni farisei, sadducei, perché si rivolge a una comunità che ha quella matrice culturale, quindi utilizza quello che hanno in comune per spiegarsi. E quindi è molto strano che questo racconto provocatorio dal punto di vista ebraico, cioè sul riconoscimento di Gesù e della sua e del suo potere simbolicamente estremamente diverso, è tutta una faccenda tra stranieri. Erode, i Magi, i sapienti dell'Oriente, c'è un mondo di stranieri, gli unici non stranieri sono i pastori, che però sono dei poveracci, sono fuori dal gioco del potere, no? Sono quelli che vengono svegliati nella notte, vanno alla grotta, sono tutti contenti, si sentono dire dall'angelo gloria in cielo e pace agli uomini di buona volontà, ok, e poi tornano alle loro greggi, cioè del tipo chissà cosa è successo. Sono proprio la manifestazione del popolo ebraico, i pastori, nella testa di Matteo, che ci metteranno molto tempo a capire. Dovranno vedere Gesù adulto, miracoli, sentire i discorsi, fare una serie di altre esperienze per poi entrare in una logica che almeno discute di Gesù, chi è costui, Elia, eccetera. Invece qui, proprio all'inizio, quando ancora non si vede niente, la grande questione è tutta tra stranieri. E già partiamo bene, nel senso che l'esistenza stessa di uno straniero è la fine di ogni universalità, che è uno dei motivi per cui lo straniero, il diverso, l'altro, ci inquieta sempre un po', a volte benevolmente, a volte meno, o il motivo per cui il modo più populista di reagire della politica agli stranieri è dire: ah, ci portano via il lavoro, questo, quell'altro, non possono essere integrati, sono pericolosi, sono delinquenti, no? Perché esattamente ogni straniero interrompe l'universalità. Questo è qualche cosa che è avvenuto molto drasticamente nell'Europa del 1400, dal 1200 in poi, quando sono cominciati i grandi viaggi, e il 90% delle persone non avevano mai incontrato uno straniero, ma si è scoperto che c'erano degli altri mondi, no? Verso est, Marco Polo, verso ovest, Colombo, c'erano degli altri. E questo ha mandato in crisi l'organizzazione del cosmo della società medievale, che aveva organizzato tutto secondo precise gerarchie, esattamente. Era una società strettamente gerarchica, le diverse classi, nobili, cavalieri, bla 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 bla. L'abbiamo tutti studiato, no? I feudatari, i vassalli, i valvassini, i valvassori, eccetera. Ok. Tutta questa struttura viene messa in crisi dall'esistenza di altri che non sono organizzati allo stesso modo. La potenza dello straniero è nel rompere l'universalità, e non è un dato teorico di accoglienza, di noi siamo buoni, gli facciamo spazio, eccetera, eccetera. È un dato di realtà: o questa esperienza si fa o non si fa. E bisogna creare le condizioni per farla, cioè bisogna in qualche modo che l'autopercezione di universalità venga di fatto spezzata. Nella regola di Benedetto si raccomanda dell'attenzione ai giovani novizi che arrivano, perché si dice esattamente, adesso non con queste parole, si dice con un altro linguaggio, ma il succo è: un novizio che arriva spacca tutti gli equilibri della comunità, ma non perché è bravo, perché è cattivo, perché è un altro, e quindi rompe tutte le abitudini, e questo è fondamentale, perché interrompe l'autopercezione di universalità di quella comunità. Nella nostra testa l'idea è sempre: uno che arriva nuovo in una classe va accolto, cioè non sempre quando siamo gentili, va accolto. No, il problema non è che va accolto, va lasciato spaccare tutto, che è diverso. Non so se riesco a spiegarmi, perché deve rompere la logica di autouniversalità che è costantemente in agguato. Allora, Matteo narra proprio all'inizio del suo Vangelo, all'inizio del capitolo 2, una storia di stranieri, spacca tutto, cioè dice: vi sto per narrare la storia di Gesù di Nazareth, che è uno di noi, figlio di Dio, però cresciuto qui, che è andato al Tempio, che ha discusso con i dottori del Tempio, bla bla bla. Però facciamo capirsi. prima rompiamo l'universalità, poi ne parliamo. Sono riuscito, non capisco dalle facce se sono riuscita a farvi vedere l'importanza di questa cosa. Allora inizia così, leggo anche qualche versetto prima rispetto a quelli che avevo segnalato, perché come sapete amo questo testo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Io amo moltissimo questo versetto, che è uno di quei versetti che vorrei, non so, tatuarmi da qualche parte, ma non fa carino. Però l'idea è che se uno osserva con attenzione il cielo e riconosce una stella nuova, quindi è uno umanamente attento, sveglio, con gli occhi aperti, perché non è distratto, osserva il cielo, vede spuntare la stella. In seguito a questo si mette in movimento, siamo venuti, cioè è disponibile a cambiare la sua esistenza, a convertirsi, diremmo noi, a mettersi in moto. Ed è anche venuto per buoni motivi, per adorarlo, quindi ha fatto tutto quello che doveva fare, giusto, bello, buono. Il risultato è una domanda: dov'è il re dei Giudei? Cioè l'ottimo risultato di sta faticata è: non lo sanno. Che mi sembra, come dire, che dovremmo rassegnarci che questa è la logica dell'esistenza cristiana. Svegli, attenti, mettersi in movimento per ottimi motivi e sapere che ciò che si raccoglierà è una domanda. Una delle cose che, come dire, che comincio a integrare è però il versetto seguente. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Questa è l'altra faccia del potere. Il potere di fronte alla domanda si turba e con lui tutta Gerusalemme. Ora, non c'è niente di realistico in questa frase di Matteo, perché non è che il fabbro di Gerusalemme si turba perché sa che i magi hanno chiesto a Gesù dov'è il re dei Giudei, ma la percezione di universalità è che Erode è tutto e tutta Gerusalemme si turba con lui. Oggi avremmo detto tutta la Gerusalemme che conta, no? Perché ormai siamo abituati a distinguere quelli che contano e quelli che non contano. Vabbè, certo, il panettiere non gliene frega niente, ma anche a noi, a tutto il mondo del panettiere non ce ne frega niente, no? Allora, questo è, come dire, il punto di partenza. Agire il potere secondo le nostre logiche, quando lo facciamo per bene, come i magi, per buoni motivi, in buona coscienza, produce una domanda. Se abbiamo una pretesa di universalità, produce turbamento. Nessuno dei due casi produce un risultato. Erode fa quello che fanno i potenti: va a interrogare i capi degli sacerdoti, gli scrivi, cioè sfrutta le competenze che ha a disposizione, coloro che sono al suo servizio. E l'interroga, gli dice dove deve nascere, e questi dicono a Betlemme di Giudea, perché così è scritto. E Matteo, che ha senso dell'ironia, cita il testo di Michea, dice: tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città di Giuda, da te uscirà, eccetera, no? Cioè mette in contrapposizione le città potenti, la Gerusalemme che conta e Betlemme, che non sappiamo esattamente cos'era ai tempi di Gesù, ma se qualcuno di voi ha visto ieri in propaganda il documentario della Mannocchi sulla Cisgiordania, doveva essere una roba così Betlemme, più o meno, un villaggio piccolo, tendenzialmente non così significativo, ma nemmeno inesistente. Ok, questa è la premessa. E poi comincia il testo che vi propongo dal versetto 7. Dice così: allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Erode mette in campo i due elementi fondamentali dell'universalità del potere, che valevano al tempo di Erode e valgono ancora oggi esattamente uguali, che è una roba per me impressionante, perché non è davvero cambiato niente, e sono l'informazione e il tempo. Chiama segretamente i magi, dice loro di informarsi e poi di farglielo sapere, e si devono informare sul tempo in cui è nato il bambino per poter calcolare e fare tutto questo in fretta. Tempo e informazione sono le due facce del potere universale. E attenzione, secondo me, almeno io penso a me, se uno lo pensa così in astratto dice: vabbè, ma io mica sono dei servizi segreti, che informazioni c'ho? E invece non è vero. Qui bisogna fare proprio attenzione, perché questi sono i due aspetti in cui ognuno di noi può precipitare, ed è uno dei motivi per cui Francesco ce l'ha sempre col chiacchiericcio, perché è ben chiaro che l'informazione, la mancanza di informazione, la pretesa informazione, lo scambio di informazione sono una logica mafiosa, per dire una parola che capiamo tutti. Sono merce di scambio, sono creatrici di legami pessimi, ma di legami. Io so che tu sai, o io ho bisogno di sapere. Su questi due temi, informazioni e tempo, avere il tempo che serve per, o non avere il tempo che serve per, calcolare il tempo, pretendere di calcolare il tempo, dipende da me, aspettare, fare, pensarci ancora un po', calcolare tutto quello che devo calcolare, sono le due grandi tentazioni che riguardano chiunque, non solo i re o i potenti. Non è un caso che l'Evangelo ci dice: il vostro linguaggio sia sì sì, no no. E una delle grandi virtù cristiane è la parresia, il parlare schietto, perché ad esempio questo tema dell'informazione è un tema pazzesco, pazzesco, molto più complicato che ai tempi di Erode, perché sono cambiati gli strumenti di informazione e quindi la gestione è terrificantemente complicata. Non si tratta più solo delle chiacchiere nel cortile. Non mi soffermo oltre perché sto tirando molto lungo, però credo che sia importante individuare questa questione. Udito il re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre e si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Io non so che effetto vi fanno questi versetti che sono stranoti, questi sono invece quelli che si leggono sempre, che fanno veramente tanto presepio, cioè i cammelli e tutto. Però pensate un attimo, la chiave di questi versetti è tutto nell'ultimo: avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Sono uomini che scrutano le stelle e ascoltano i sogni. La profonda libertà di questi uomini, che sono stranieri, che sono maghi, che sono tante cose, fino al punto che nei nostri presepi uno è rappresentato nero, cioè proprio la raccolta dello strano, e che si fidano di ciò che non governano. È un sogno che gli salva la pelle. Si fidano di ciò che non calcolano. Poi ci mettono tutto di loro, eh. Hanno guardato le stelle, hanno studiato, hanno fatto, hanno interpretato, sono partiti. Ci mettono tantissimo di loro, ma si fidano di quello che non governano, a cui riconoscono un potere, riconoscendo la loro parzialità. Loro non sono universali, per cui possono dire: ah, è così, ok, noi torniamo da un'altra strada. Esiste un'altra strada. Non tutto è dominato da Erode. Non riconoscono universalità a Erode. E dunque tornano per un'altra strada. Perché hanno fatto quello che dovevano, hanno visto il bambino, hanno dato i loro doni, basta così. Hanno fatto la loro parte. Tornano più ricchi, meno ricchi, non lo sappiamo, probabilmente stanchi. Ma questa cosa fa sì che rivedono la stella e provano una grande gioia. La parzialità, vedremo che fa nascere anche altri sentimenti meno piacevoli, ma sicuramente prendere atto della propria parzialità produce gioia. Una gioia che viene da altrove, da un dono gratuito, da una stella che non comandano loro, che erano tristi per non averla più vista e gli viene di nuovo regalata. Riconoscono ciò che gli viene dato e provano una grande gioia. E poi c'è questa faccenda dei doni, oro, incenso e mirra, va bene, tutti abbiamo sentito migliaia di spiegazioni in omelie e catechismi, sono il segno della regalità, della passione, di questo, di quell'altro, sì, tutto vero, la simbolica di questi oggetti è tutta vera, no? Ci sta tutta, va bene così, ma è chiaro che comunque il fatto di fare un dono è riconoscere un potere all'altro. Io faccio un dono per dire grazie o nella speranza di farti contento, almeno un pochino, per 5 minuti, che il dono ti piaccia, ti faccia piacere. Perché tutti abbiamo bisogno del sorriso di un altro, perché non siamo universali. Si fanno doni perché gli altri ci sorridano. E va bene, cioè non è... tutti gli antropologi spiegano che la società occidentale si costruisce sulla struttura del dono, che poi si trasforma nella struttura del mercato, e lì ci siamo un po' incasinati. Ma la struttura del dono è la struttura portante dell'esperienza della parzialità. Io dipendo dal fatto che tu sia contento. Sto meglio io se tu sei contento. Quando si dice amare il prossimo tuo come te stesso, si dice questo, che uno è contento se l'altro è contento e lo guarda sorridendo. E questa è la più grande esperienza di parzialità che sia possibile fare nella propria vita. E che tutti in un amore felice o infelice si passa, si scopre che non si è più padroni della propria felicità, ed è uno dei motivi per cui si fa tanto casino tutti, da adolescenti ma anche da adulti, circa gli amori, perché esattamente si è terrorizzati dall'idea di mettere sé nelle mani di un altro, perché si ha paura di essere traditi, delusi, non amati, eccetera, eccetera, e dunque di dover accettare la propria parzialità, il fatto di non poter assicurare a se stessi la propria felicità da soli. E qui l'enorme fantasia degli umani poi trova milioni di soluzioni, strade, aggiustamenti, accorgimenti, generi letterari. No, ma io sto benissimo da solo, guarda, anzi, veramente, c'ho i miei piaceri, la lettura, questo, quell'altro. Milioni di ragionamenti, veri anche, almeno parzialmente veri. Non è questa la questione, ma in realtà il problema è che ogni relazione, ogni altro che rompe l'universalità diventa un padrone di nuovo ragionamento sulla società del patriarcato, andrebbe qui approfondito un bel po', perché è chiaro che in questi casi qua la sottile donazione di sé e l'espropriazione di sé, con tutto il rischio che questo significa, la perversione di questo rapporto, è sempre in agguato, di questi rapporti e non solo quelli amorosi in senso stretto, è assolutamente sempre in agguato, ci va una delicatezza notevole. E dunque questo avvertiti in sogno apre la seconda metà del brano, che è pieno di sogni e di angeli, cioè che sono gli altri confrontati con il potere universalista di Erode. Essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Giuseppe raddoppia, non c'è solo un sogno, ma c'è un sogno e un angelo. Giuseppe, lo sappiamo, è Giuseppe dell'Antico Testamento, passa alla storia come l'interprete dei sogni, le vacche magre, le vacche grasse, eccetera, e si salva la vita con il faraone, salva poi tutto il popolo ebraico con questa cosa di interpretare i sogni. Il Giuseppe del Nuovo Testamento, non a caso si chiama anche lui Giuseppe, riprende quella figura, diciamo, la evolve nella figura di colui che, come Giuseppe, ha custodito i suoi fratelli. Lui deve custodire il figlio di Dio e Maria, e dunque è l'ultima figura dell'Antico Testamento insieme a Giovanni Battista e a Simeone e Anna, cioè sogna, vede gli angeli, poi a un certo punto sparisce, e sparisce lui e spariscono gli angeli, i sogni e tutto il resto, tra l'altro, cioè passa questo regime in cui l'espropriazione e il non governo di sé passano da un racconto molto concreto, molto realistico. Allora, un angelo appare in sogno a Giuseppe, che appunto raddoppia, e gli dice: fuggi. Di fronte al potere, e a un potere violento, bisogna scappare. I versetti che seguono sono un po' spaventosi, se li leggete con la nostra mentalità di oggi, senza troppa soggezione all'Evangelo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Poi torniamo su questo. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme in tutto il suo territorio e che avevano da 2 anni in giù, secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi. Ma non lo aveva appreso, non sono tornati a dirglielo. Allora si compì ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è stato udito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. A parte che questa citazione da Geremia l'ho riletta un milione di volte in queste settimane di guerra, no? Perché Rachele non sappiamo mica se era, sicuramente non era israeliana perché non esisteva Israele, forse non era nemmeno nata in quella che i palestinesi chiamano Palestina, perché era stata sposa in Giacobbe prima degli spostamenti vari, quindi magari era di chissà quale parte del Medio Oriente. Non sappiamo bene, sì, era in un certo senso ebrea, ma non c'era nemmeno proprio tanto l'ebraismo al tempo dei patriarchi. Era prima di tutte queste classificazioni, ma fa la stessa esperienza che fanno le madri che vivono in quel territorio oggi, di qualsiasi sia la loro nazionalità. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata perché non sono più. Allora, perché dicevo questi versetti sono un po' spaventosi? Perché Giuseppe viene avvertito in sogno, fugge, va in Egitto, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, c'è un disegno su di lui, una salvezza per, in funzione di questo bambino, e ci sembra normale, ci abbiamo fatto i dipinti, le cose poetiche, ma questo ha un costo altissimo. Tutti i bambini sotto i 2 anni di Betlemme della regione, che non so quanti potessero essere all'epoca, stiamo parlando più o meno del 750 avanti Cristo, forse non erano nemmeno 2 milioni, erano pochi, ma comunque per pochi che fossero, vengono uccisi senza colpa e senza motivo, e Rachele non vuole essere consolata. C'è una pretesa di universalità che produce morte. Erode ha soluzioni drastiche: se non trova il bambino, uccide tutti i bambini. E certo, l'eroe della storia, Giuseppe, con questa donna e questo bambino, vengono salvati perché la storia deve continuare. E se muore il protagonista alla prima puntata, poi non può andare avanti la storia, ma il costo sono tutti questi bambini e queste madri che non vogliono essere consolate. Io trovo che questi versetti sono molto forti, molto poco natalizi, e quindi forse per questo vengono messi sempre un po' in secondo piano, ma la questione è molto seria. Un potere universale uccide sempre, e uccide i giusti, vittime innocenti. Non è, è come se Matteo ci dicesse, non è mai senza costi. Non è che uno dice, vabbè, io sono un po' sensibile ai temi dell'informazione, del tempo, mi aggiusto un po', sai come va il mondo, bisogna pure avere qualche amico, fare un po' parte di quelli che contano, non si può mica vivere ingenuamente, in modo puro. Questo produce morte, sempre, e morte di innocenti. Torno un attimo sulla questione dell'Egitto. È chiaro che questi versetti, per cui Giuseppe con la sua famigliola strana, molto arcobaleno, finiscono in Egitto, e è, come dire, l'indicativo della doppia ambiguità della storia, no? È la ripetizione dell'esodo. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio, una citazione di Osea che viene dal racconto dell'esodo, il figlio e il popolo tutto intero. Ma qui Matteo, da bravo rabbino, applica a Gesù. Quindi Gesù viene fatto fuggire in Egitto perché si compia la profezia: dall'Egitto ho chiamato mio figlio, no? Ma è l'ambiguità della storia. Non tutte le partenze sono uguali. La partenza dei magi è per tornare alla loro terra d'origine, per tornare a casa. Nel Vangelo tornare a casa diventerà sinonimo di mancanza di fede, volete andarvene anche voi, se ne tornarono ciascuno a casa propria, perché bisogna lasciare padre e madre e così via. Gesù, appena nato, è un migrante, non torna a casa, va ancora più lontano da casa sua. E anche quando tornerà, non tornerà a casa. Sto parlando troppo, ma mi piacerebbe, non lo so, forse rispetto, Mattia, a quello che dicevamo prima sul tempo nuvoloso dei nostri cuori in questo periodo e delle nostre menti in relazione a quello che sta succedendo intorno a noi, non solo per noi singolarmente. Forse per questo Natale potremmo prendere questo versetto come oggetto di meditazione. Non vuole essere consolata, perché mi sembra un elemento di grande verità rispetto all'esperienza che stiamo vivendo. È come se fossimo di fronte a il non voler essere consolati di molte situazioni di dolore e di guerra, sempre più ognuno centrato nella propria universalità di potere, che non è in grado nemmeno di tollerare di poter trovare una via di consolazione. Non è che Rachele non vuole essere consolata, una roba poetica, mentre questi qua sono dei testa di cavolo, che come ci ragioni se ognuno si incapponisce? No, è la stessa cosa, è di quella razza lì, non razza in senso etnico ovviamente, è di quel livello di percezione, no? Cioè quando non vogliamo essere consolati non c'è niente che ci raggiunge e non c'è una soluzione immaginabile, perché l'universalità del dolore ha un potere universale. E se ad esempio non scopriamo la parzialità del nostro dolore, non ci sarà mai modo di interrompere la spirale. E la parzialità del dolore non vuol dire né che non sia vero, né che non sia grave, né che non sia soggettivamente molto serio, fino quasi a invadere tutta la mia vita. Ma lasciare che la propria ragione o il proprio torto, il proprio dolore, invada la totalità della propria vita è creare un altro potere universale che produce morte. E dunque, con la conclusione che non è un happy end, morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto. Il versetto questo, quello seguente, sono identici a quello di prima, si ripete, tranne che per in Egitto, perché prima non era ancora andato in Egitto. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, e di nuovo la stessa frase, e va nella terra di Israele. Sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino, che è la parola definitiva contro l'universalità del potere. Tutti muoiono, anche i potenti. Per questo i cristiani dei primi secoli hanno usato come disciplina spirituale la meditatio mortis. A noi sembra che erano un po' depressi o insomma un po' autoflagellanti, tristacchioni, ma la meditatio mortis è una cosa molto seria per gli adulti, è ricordarsi che siamo parziali perché siamo mortali. Questo è il motivo fondamentale, perché ci sarà un dopo di me senza di me, il più tardi possibile, quando volete, però ci sarà, esisterà un dopo di me senza di me e il mondo andrà avanti lo stesso. Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele, ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. È interessante perché Giuseppe, cioè qui si mostra che cosa vuol dire il non governare, che non è se stessi, che non è uguale alla passività totale. L'angelo ha detto vai, non c'è più problema. Lui dice, cioè continua ad avere una testa, a fare dei ragionamenti e si prende una responsabilità e dice no, è vero, è morto Erode, sono morti altri che lo volevano uccidere, ma qua c'è ancora Archelao suo figlio, non sarà che rischiamo troppo? Avvertito poi in sogno, l'angelo dice ok, bravo, hai pensato bene. Si ritirò nella regione della Galilea e andò a abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Si torna a Nazareth, dove in realtà non sono mai stati. Ricostruiscono un'altra casa e con la collaborazione tra i sogni e la paura di Giuseppe e la parzialità alla seconda. E poi c'è questo gioco, va bene, su Nazareno, su cui si potrebbe fare un lungo ragionamento. Sapete che il nazireato era una condizione religiosa, non geografica, quella di Sansone, per capirci, che implicava il non tagliarsi mai i capelli, essere consacrato al Signore, eccetera eccetera. E Matteo gioca su questo, perché non è la stessa parola in ebraico, nazireato e nazareno, però suona abbastanza simile, e per noi anche suona simile, solo che noi non lo mettiamo mai insieme. Ma Gesù è un consacrato, no? Tra l'altro questo è il motivo per cui, nemmeno più sapendolo dopo una certa data, ma fin dall'inizio Gesù viene rappresentato con i capelli lunghi sempre, era un po' hippie, no? Come rappresentazione iconografica, e poi diventa un'iconografia classica per cui viene sempre rappresentato con i capelli lunghi, perché è esattamente l'identificazione del nazireato, cioè che non si potevano tagliare i capelli i nazirei. Quindi c'è questo sottofondo, c'è questo gioco fonetico, nemmeno verbale, sul fatto che Gesù per geografia diventa un consacrato, cioè non è un consacrato a partire dalla religione, dall'essere di famiglia sacerdotale, da miracoli alla sua nascita come Sansone, la forza eccezionale con cui nasce, no, è un nazireo perché è andato a abitare a Nazareth, però diventa un consacrato del Signore. Ed è appunto la parzialità di un potere che diventerà un potere liberatorio e che dunque farà della morte, della propria morte, lo strumento del suo potere maggiore. Mi fermerei qui, non so se ci sono riflessioni, domande, osservazioni. La domanda di Gilberto è: per scapparsi scappa in Egitto, da dove gli ebrei erano scappati? Nel testo di Matteo è l'unico che riporta la fuga in Egitto in senso stretto, così letterale. È chiaro che per lui il richiamo è alla storia ebraica, cioè all'Esodo, Gesù è la nuova Pasqua. Giovanni lo farà attraverso l'immagine dell'agnello, che per un ebreo è l'agnello pasquale, quello che ha salvato le porte della strage dei primogeniti. Matteo lo fa con la fuga in Egitto e il riattraversamento del deserto, che era il tempo del fidanzamento con Dio, no? Della purificazione della fede. Quindi è chiaro che c'è un legame simbolico, cioè Gesù è la nuova Pasqua, no? E lui la salvezza definitiva, e lui, e infatti si cita Osea, che è il profeta del deserto per eccellenza, che dice dall'Egitto ho chiamato mio figlio, lo dice riferito all'Esodo, e invece Matteo lo applica a Gesù, no? Quindi è chiaro che c'è questo gioco, cioè qui Matteo non a caso cita ben tre volte dei profeti, dei versetti di profeti, con Rachele piange i suoi figli, dall'Egitto ho chiamato mio figlio, e l'altro è tu Betlemme non sarai, perché esattamente, dicevo all'inizio, sta parlando a una comunità ebraica che ha un immaginario, una simbolica, una conoscenza di queste storie, e che lui usa piegandole al nuovo che vuole spiegare.
Una cosa piccola.
Sì.
L'annunciazione a Maria è avvenuta, secondo l'altro Vangelo, a Nazareth. quindi in qualche modo, cioè, è soltanto una questione che è appunto simbolica, per cui c'è questo gioco tra Nazareth e Nazireni, oppure semplicemente non si sa dove è.
Allora, ma più domanda, se, dato che secondo il racconto di Luca l'annunciazione a Maria avviene a Nazareth, com'è sta storia di Nazareth? Allora, è come tutte le storie storico-geografiche del Vangelo, e cioè il valore primo è sempre simbolico. A loro interessa molto di più i significati precedenti, susseguenti che vengono attribuiti, eccetera, eccetera, che non l'esattezza storico-geografica. Loro non hanno proprio la nostra mentalità, non è questo il loro problema è più il futuro, è più il significato simbolico, primo. Quindi l'imprecisione è alla grande, nel senso che non hanno quel problema lì. Nella tradizione tutti quelli che vanno in pellegrinaggio in Terra Santa vengono portati a Nazareth a vedere la casa di Maria, che peraltro sarebbe anche a Loreto, quindi non si capisce come, cioè, per dire, c'è una certa approssimazione. La cosa secondo me molto interessante è che tutta una serie di cose, quando poi siamo lì, a noi ci funzionano bene in automatico, non ci disturba l'inesattezza, non so come dire. Non è che la prima cosa che pensi quando sei a Nazareth e ti dicono questa è la casa di Maria, ti fanno vedere lo stipite dove è inciso, lo stipite della fine del primo secolo, quindi antichissimo, in cui è inciso il testo dell'Ave Maria in greco, tu dici wow, e non è che la prima cosa che ti viene in mente è, ma sono arrivati qua all'annunciazione o dopo la fuga in Egitto. Luca non parla della fuga in Egitto, quindi per esempio sull'infanzia di Gesù le notizie sono molto approssimative. Ora, che Matteo pieghi questa parte dell'infanzia sulla identificazione come Gesù nuovo popolo di Israele è evidente, e quindi piglia tutti i pezzi che gli fanno comodo per dare questa immagine qua. In realtà sembra dagli studi archeologici, ma più o meno in questo momento si stanno facendo tantissimi studi, e quindi potrebbe, cioè, insomma, escono notizie nuove abbastanza a sprombattuto. Attualmente la linea di alcuni archeologi, mi spiegava proprio un collega da poco, è che effettivamente Nazareth fosse la città in cui viveva Maria prima di tutta la vicenda, cioè che lei fosse di Nazareth ma non Giuseppe, e che per questo quando poi si sposano, che non si sposano, ma comunque quando poi si sposano e devono andare al censimento vanno a Betlemme, cioè al luogo di origine della casata di Giuseppe, non di Maria, e poi tornano a Nazareth non a caso, ma perché tornano, non vogliono tornare nel luogo di Giuseppe perché Giuseppe ha paura, essendo che è sempre il ramo maschile che veniva identificato, e quindi tornano dove stava Maria prima. Bene, allora buon Natale intanto a tutti quelli che sono collegati, con un abbraccio grande grande, e poi ci sentiremo almeno con alcuni telefonicamente per gli auguri, eccetera eccetera. E poi niente, alla prossima.